Sì, volentieri provo ad accennare qualcosa a questi temi. Prima recupero due cose che non ho detto, che sarebbero l'ABC, ma siccome non faccio di mestiere questa cosa. Allora, il libro si chiama Persone fuori dal comune, sottotitolo è Storie di donne e uomini che hanno provato a cambiare la pubblica amministrazione e qualche volta ci sono riusciti. Il libro ha una prefazione di Fabrizio Barca. E tutti i diritti d'autore sono devoluti al CESVI, che è un'organizzazione non governativa, in particolare per un progetto destinato ai bambini di strada nello Zimbabwe. Ci tengo a dirlo perché, appunto, per me il libro non è la professione e mi piace l'idea che possa dare il suo piccolo contributo. Si trova nelle librerie, in tutte le cose online. E viene anche utilizzato da un anno a questa parte anche in corsi di formazione perché appunto si presta ad aprire qualche riflessione. Vengo ai temi che ha posto Stefano, appunto di cui alcuni spunti stanno anche nei racconti. Allora, sto appunto su tre filoni che Stefano ha accennato. La prima. Noi viviamo in un mito in cui tutto deve essere meccanico e predefinito, immaginando che in questo modo le cose possano funzionare. Vi faccio un esempio per capirci. Pensate alla storia delle case popolari. Case popolari a un certo punto comincia a diventare un'esigenza. All'inizio le facevano le aziende quando chiamavano dalla campagna gli operai e capivano che dargli la casa era utile per loro perché questi operai diventavano stabili e diventavano più produttivi, potevano riavere la famiglia, eccetera. Poi negli anni, per fortuna, questa idea ha cominciato a dire, beh, sarebbe bene però che lo Stato, la cosa pubblica, se ne faccia carico. Quindi vennero introdotte delle ritenute, le famose ritenute GESCA dalle buste paga e con questi soldi si cominciarono a costruire le case popolari. Si pose il problema dell'assegnazione. Per l'assegnazione, ovviamente, cosa abbiamo cominciato a dire? Beh, il regolamento che dice a quali condizioni va data la casa e quindi abbiamo messo alcune regole. Quando però concretamente abbiamo cominciato a vedere le graduatorie, abbiamo visto che le regole che avevamo dato non erano sufficienti a mettere insieme tutte le situazioni. Perché avevi messo, che so io, solo il reddito e la residenza, abbiamo cominciato a dire, beh, momento, però se hai un figlio disabile, però se hai avuto uno sfratto, però se non hai reti parentali vicine, cambia. Allora abbiamo cominciato a complicare quel regolamento per cercare di essere più attenti alle situazioni. Dopo però ci siamo accorti che anche in questo modo delle situazioni sfuggivano e abbiamo cominciato a fare quella cosa bellissima nelle norme, se c'è qualcuno un po' che ragiona su questi temi dovrebbe come me sorridere, e cioè abbiamo cominciato a dire, abbiamo fatto tante belle regole, però diciamo che un 10% degli appartamenti li assegniamo in deroga alle regole con delle relazioni personalizzate da parte dei servizi sociali. Interessante, no? Crea un regolamento e poi ti accorgi che nel regolamento devi mettere una norma che dice mettiamo un 10% da segnare in deroga. Negli anni quel 10% è diventato il 20, il 30, il 40, il 50. Nella maggioranza dei comuni ormai assegni in deroga alle regole la metà degli appartamenti che hai a disposizione. Di più. Negli ultimi anni abbiamo cominciato a capire che siccome la società è diventata diversa, quello che ci sembrava il bisogno di mettere i quadri coperti e riscaldati da solo non è sufficiente, perché in realtà dietro la richiesta di casa c'era anche un tema di relazioni, un tema di occupazione, un tema di recupero di contatti con parenti che non conosci, inserimento in una città dove non conosci nulla, un problema di avere linguaggio, perché nel frattempo sono diventati tanti stranieri, per cui il problema principale è una lingua con cui ci si può capire. Allora abbiamo cominciato a inventarci quelle cose, sono sicuro che molti di voi ci lavorano intorno, di housing sociale, co-housing, cioè temi dove l'abitare non è più legato a ti do metri quadri. Con questo cosa voglio dire? Che uno dei temi, una delle sfide che la PA ha davanti nei prossimi anni è di uscire dal mito dello standard e dell'automatismo. O noi accettiamo che l'utilizzo della discrezionalità sulla base di elementi professionali e di criteri ispiratori è un valore, altrimenti non ne usciamo. C'è un racconto, uno dei due o tre in cui si ride, perché il libro racconta di storie tristi, ma c'è anche dentro qualche storiella allegra, quella di Silvio del regolamento degli animali, dove si dimostra che nel tentativo di andare a delineare tutti i possibili casi di maltrattamento degli animali si combinano dei disastri. E vi assicuro che quegli articoli di regolamento citati nel libro sono veri. Sono veri. E d'altra parte, ricordava Stefano il racconto invece di Matteo o della responsabilità, uno dei più tristi che c'è lì dentro, così poi vengo anche al tema dei provvedimenti disciplinari. Pensate che in questo paese c'è una che a un certo punto è diventata di questo tipo. Adesso ve la dico così e direte, ma è perfetto, ma perché ti arrabbi? E poi vi spiego. La norma dice, se un dipendente pubblico viene condannato in via definitiva per reati contro la pubblica amministrazione, gli è fatto divieto di lavorare per il resto della sua vita in qualunque ente della pubblica amministrazione. Sei dipendente pubblico, ok? Intanto vi faccio notare una prima contraddizione. Noi attualmente abbiamo un viceministro che ha fatto il deputato, che ha fatto il sindaco, che è stato condannato in via definitiva per truffa aggravata ai danni dello Stato per assenteismo. Okay? La norma non proibisce neanche di diventare ministro o presidente della Repubblica con questo tipo di reato. Ma se questo volesse fare il bidello, e dico apposta bidello, non potrebbe farlo. Bene. Nel racconto di Matteo, narra di un vigile che per una serie di motivi, di fatiche sue, era diventato un po' depresso, si era dedicato al gioco nel baretto sotto casa per farsi prestare dei soldi contro uno che gli dice dai fammi una multa falsa che mi serve per l'assicurazione, io ti do 150 euro. A fronte di questo, chi stava in commissione disciplinare, i dirigenti, si trovavano in questa situazione. Era evidente che per questo vigile un'adeguata, come dire, punizione andava presa, ma probabilmente se volevi salvare questa persona, dovuto ricollocarlo in un'altra parte del comune dove non era più esposto a questo rischio, ma dove sicuramente non sarebbe finito a bere e a giocare tutte le sere. Ma se quel dirigente l'avesse fatto, sarebbe a sua volta incorso in un reato d'omissione ai d'atti d'ufficio. Ora la domanda è, ma da un lato vorremmo dirigenti, funzionari, responsabili che usano il buon senso e sanno capire come utilizzare le cose. Dall'altra rifuggiamo dall'idea di discrezionalità e personalizzazione. Questo, guardate, che è un problema, sicuramente una malattia che abbiamo noi burocrati, ma mi sembra che anche il resto della società ce l'abbia. Quando io pigliavo un brutto voto a scuola, che volta capitava, mio babbo in prima istanza dava una simpatica punizione corporale, adesso non si usa più, mi dava qualche scapaccione. Poi, siccome era un bravo papà, il giorno dopo andava a parlare con la maestra dicendo mi dica dove Michele ha sbagliato, che vediamo come farlo migliorare. Bene. Oggi, se un nostro bimbo prende un brutto voto a scuola, noi andiamo a vedere se il registro elettronico è stato aggiornato nei previsti dalla circolare, se il numero di valutazioni previste dal protocollo è stato il numero adeguato, se il numero di voti dati sono uguali a quello dell'ultimo compagno arrivato, e facciamo l'accesso agli atti per confrontare i due temi che hanno avuto mezzo punto di differenza per vedere se il nostro funziona o meglio. O usciamo da questa idea che ci sia pura meccanicità, altrimenti non reggiamo. Secondo tema che mi sta molto a cuore, il tema della leadership. Questo mi sembra un tema che ha affiorato tantissimo anche negli ultimi anni. Noi siamo abituati a immaginare una leadership sia nella parte, diciamo, funzionaria, ma anche nella parte politica, con caratteristiche di quello che sa decidere sempre la cosa giusta, quello che non sbaglia mai, quello che sa dare le indicazioni ogni e che vengono per forza seguite. Detto in altro modo, il nostro modello di leadership è il modello Denim, un famoso sociologo degli anni 60 che usava questo uomo, questo slogan, l'uomo che non deve chiedere mai. Invece mi sembra che oggi ci serva una leadership, stante il quadro che abbiamo davanti e le sfide che avremo, un po' diverso. A me piace citare un leader che abbia quella dote che si chiama intelligenza emotiva, cioè capire non solo l'atto in sé, ma le relazioni che questo atto, che questa azione compirà. Voi dite sì, buoni propositi. No, vi faccio un esempio banale. Pensate quando nelle nostre città viene costruito un parco, viene riallestito, preparato un bel parco pubblico o un bel campo sportivo. Bene. E magari abbiamo anche un tecnico, un ingegnere, un architetto bravissimo, che lo fa perfetto, ben assistito da un botanico che sceglie tutte le essenze migliori, con un grande economo che sa comprare anche le attrezzature sportive migliori. Bene. In questo modo facciamo il campetto da skateboard nel luogo frequentato dagli anziani e il campetto di basket, no? O campo di boccia nel luogo frequentato dai giovani. Cioè, cosa vuol dire l'intelligenza emotiva? Chiederti che relazioni muoverà quell'azione. A me piacerebbe che anche prima di ogni lavoro pubblico rispondessimo prima a questa domanda. Come si modificheranno le relazioni in quel luogo con quell'intervento fisico? Se approfondissimo un po' di più questa domanda, la cui risposta non ce l'abbiamo nella scienza, ma ce l'abbiamo andando a capire il contesto dove ci muoviamo, forse qualche errore, qualche cattedrale nel deserto in meno la facciamo. Guardate che in questa fase abbiamo un rischio enorme. Per quelli della mia età almeno, un rischio che vale circa 50 volte di più della somma dei soldi per Italia 90 del Giubileo del 2000 di Milano-Torino 2006, cioè il PNRR rovescia qualcosa come 209 miliardi in questo paese. Adesso siamo tutti attenti che dobbiamo correre perché le scadenze, perché tutto quanto, ma quante opere oggi noi vediamo al Gabibbo o alle Iene perché abbandonate, perché costruite in un contesto dove quel tipo di bisogno c'era, dove perché la cittadinanza non ha partecipato a quel percorso. Io credo che leadership che sono attente all'intelligenza emotiva, che sono capaci anche di quella che adesso va tanto di moda, resilienza, che non è la resistenza. La resistenza è quella cosa tutta maschile, appunto, il muro che non si rompe. La resilienza è quella capacità di riorientare in tempo reale l'azione, tenendo fisso l'impatto che devi raggiungere, ma modificando il tuo modo di agire. E la terza caratteristica che la leadership, secondo me, dovrebbe avere nei prossimi anni è una leadership che io amo definire della vulnerabilità. Questo l'abbiamo toccato con mano durante la pandemia e nel racconto di Rossano della generosità è sviluppata questa idea, no? Quel racconto dice cosa è successo prima a Bergamo, di vedere quelle bare sui camion militari che poi hanno fatto il giro del mondo il 18 marzo del 2020, no? E racconta in che modo ci si è arrivati, perché, per come. Ed è stato fatto a riconoscendo il dolore e la vulnerabilità che le persone e la comunità aveva stava vivendo in quel momento. È stato il criterio che ha orientato quelle scelte e nel libro si racconta perché fu una scelta giusta quella di far andare quelle bare, perché risolveva una serie di problemi e aveva una serie di attenzioni a persone che in quel momento erano nel dolore. Ora, questo tipo di caratteristiche, intelligenza emotiva, resilienza, vulnerabilità, secondo me sono caratteristiche mediamente più femminili che maschili. Non tutte le donne hanno queste caratteristiche, non tutti gli uomini hanno le altre caratteristiche, però mediamente è più facile trovarle nelle donne. Io in 25 anni avrò direttamente, facciamo 150 dirigenti. Allora, le poche volte che mi è capitato che venisse da me un dirigente a dire: guarda, direttore, sono in difficoltà su questo tema perché non so come fare. Devo imparare. Beh, me l'ha sempre detto una donna. Non mi è mai capitato un dirigente maschio che si presentasse così. Di fronte a un problema, il dirigente maschio mi diceva: ho un assessore che non capisce niente, ho un collaboratore incapace, ho un collega che non capisce. Allora, io credo che davvero un'altra delle riflessioni sia per la pubblica amministrazione, che poi parte da questa idea del giuridico delle regole, altri atteggiamenti, perdonatemi la semplificazione, maschili che vanno per categorie, dovremmo sviluppare la visione femminile. Terzo tema, che a me sembra importante, e qui c'è un sviluppato nel racconto Giulio della promessa, è che non sono più così convinto che potremo distinguere in maniera così secca pubblico e privato. A me piace un concetto che a molti di voi dovrebbe suonare familiare, no? Quando parliamo di bene comune. Allora, quando penso a certe professioni, a certi ruoli, e faccio questa domanda: chi in questo momento sta lavorando per il bene comune? A volte è il pubblico in senso stretto, a volte è il pubblico in senso allargato, a volte è un privato, magari un privato sociale. E dirò di più: questa distinzione pubblico-privato a volte assomiglia anche a un bisogno-servizio. È uno schema che non regge più. Vi faccio un esempio. Noi abbiamo sviluppato una serie di servizi standardizzati per gli anziani: assistenza domiciliare, ricovero in casa di riposo, pasti a domicilio, eccetera, eccetera, eccetera. Bene. L'anziano comincia a non essere autosufficiente e, a fronte di una serie di indici che abbiamo ben definito, gli diamo 6 ore di assistenza domiciliare, date dal comune, non importa se direttamente con i propri dipendenti o con un dipendente di cooperativa, dati dal comune. Bene, prendiamo solo questo semplice dato e un X lo mettiamo in casa di riposo in cui interveniamo a integrare la rete. Bene, prendiamo il semplice dato della situazione demografica dei prossimi anni. È evidente, evidente a tutti che tenendo questo schema noi non avremo le risorse per rispondere con quei servizi, a quei bisogni, con gli stessi criteri che abbiamo oggi. Bergamo è passato dal 14 al 19, una spesa sociale da 10 milioni a 16 milioni, facendo niente di più di quel che faceva prima, garantendo i servizi che dava con gli stessi criteri. Dal 19 al 24 non potrà reggere un altro aumento del 60%, cioè altri 10 milioni, arrivare a 26, non ce la farà. E se stiamo dentro quello schema, i casi sono due. O restringeremo di molto i criteri, quindi aiuteremo solo i più poveri dei poveri dei poveri, o abbasseremo il livello qualitativo dei nostri servizi in maniera verticale. Appalti al prezzo più basso possibile, minore qualificazione, minore attenzione. Allora, e qui arrivo al tema sul pubblico-privato, perché non proviamo a fare un ragionamento diverso che implica un riposizionamento totale? Lo faccio con un esempio rimanendo sul tema degli anziani. Io ho l'anziano che sta diventando, che è parzialmente non autosufficiente, signor Bertola. Tutti i giorni il signor Giovanni della cooperativa va là a fargli da mangiare e a sistemare la casa. Tutte le mattine trova, sulla porta dell'appartamento di fianco la signora Silvia che chiede: ma come sta, signor Bertola? Ieri sera mi sembrava che la televisione non fosse accesa, non vorrei che si stesse rattristando, eccetera, eccetera. Il nostro operatore di cooperativa vede che il signor Bertola sta peggiorando e che avrebbe bisogno di questa amicizia. Va dal suo capo della cooperativa e gli dice: ma guarda, mi è venuto in mente che potremmo far qualcosa per aiutare un po' la signora Silvia, magari con un po' di formazione, un'assicurazione, un sostegno, ad aiutare lei, il signor Bertola, perché effettivamente noi andiamo là 2 ore al giorno, però la sera, tutte le ore che passano, eccetera. Il capo di questo operatore dice: oh, bravo, sei un operatore molto intelligente e molto arguto, però hai finito di lavorare che noi, perché non hai capito. Noi vendiamo al comune ore di assistenza domiciliare. Quindi, se il signor Bertolo è peggiorato, tu scrivi una relazione dove invece che 3 ore, noi dobbiamo dargli 6 ore di assistenza domiciliare. Cosa voglio dire? Quello che da un lato è una risorsa e quello che dall'altro è un bisogno, noi continuiamo a pensare che c'è uno portatore di un bisogno, il comune o l'ente pubblico, la sanità, quel che volete, eroga un servizio, perché spezziamo questa cosa. Qualche volta la risorsa, da un altro punto di vista, è bisogno e quel bisogno è risorsa. Allora, io sono in un comune, città, e ho l'esigenza di giovani fuori sede che hanno bisogno stanze a basso prezzo. Se prendo quel bisogno da solo, devo cercare dei soldi per comprare case e mettere in condizione a basso prezzo gli studenti. Risultato, spese in più che dobbiamo sostenere. Dall'altro lato, ho anziani ancora abbastanza autosufficienti, ma che cominciano ad avere un bisogno di compagnia, magari la sera, magari a cena. Se guardo da solo quel bisogno, io devo aumentare i miei servizi in collezione e spendo di più e non ce li ho quei soldi. Pigliamola solo sul piano materiale. Ma provate a vederli invece insieme questi due bisogni. Se c'è qualcuno in un comune che fa dialogare questi due pezzi, o un politico un po' avveduto e non pensa al mio assessore, io sono assessore ai giovani, devo fare bella figura e spendere i soldi per i giovani, sono assessore agli anziani, fare bella figura e spendere i soldi per gli anziani. Se provassimo un po' di più a ragionare, io faccio un piano dove propongo agli studenti: vuoi venire e non pagare soldi o pagare molto poco per la tua stanza? Io te la do, tu ti impegni a cenare tutte le sere e a stare almeno 2 ore vicino a questo anziano e l'anziano viceversa. Allora, in quel momento, che servizio stiamo dando, a quale bisogno stiamo rispondendo? Vedete che perde completamente di meccanicità. Che non vuol dire che il comune non deve fare più niente, perché per far nascere questo incontro, per gestirlo e per curarlo, ce n'è di lavoro da fare, magari rivedendo le professionalità che ci servono, il modo, e anche rivedendo come misuriamo gli impatti. Immaginate un appalto a una cooperativa che dice: io ti pago all'aumento dell'età media di permanenza a domicilio degli anziani in questo quartiere, o alla diminuzione dell'uso di psicofarmaci per dormire la notte ad uso degli anziani, oppure un'altra indicazione di impatto. Dentro questa, fammi tu un progetto che sarà fatto un po' d'assistenza domiciliare, un po' di recupero dei vicini, un po' di far arrivare dei giovani ad abitare lì dentro, un po' di interventi di domotica sugli appartamenti per fornire la permanenza. Ecco, questo tipo di ragionamento è quello che mi fa dire: il nostro approccio è rimasto antiquato, pubblico-privato, cliente-fornitore, bisogno-servizio. Io credo che la chiave per il futuro sia rimettere in discussione quel ragionamento. Abbiamo perso secoli, no, decenni, in questo paese a discutere serve più pubblico, serve più privato. A noi serve più comunità. Serve più responsabilità e capacità di relazione che va a misurare gli effetti, gli impatti. Quella roba lì ci serve. E guardate che a volte la legge, a cui tante volte ci rifugiamo quando non vogliamo cambiare le cose, è molto più aperta di quello che pensiamo noi. Perché qui, scusate la piccola parentesi tecnica, se qualcuno conosce il codice degli appalti e tutto il capitolo della partnership pubblico-privato, o meglio, conosce il codice del terzo settore che parla di coprogettazione e coprogrammazione, e se si va a leggere la sentenza della Corte Costituzionale di un paio d'anni fa che ha dato piena dignità ai percorsi di coprogettazione e coprogrammazione come alternativi al percorso di acquisto con appalto dei servizi, vedrebbe che la norma ha molto più spazio. Perché non si applica? Perché a noi vecchi burocrati il nuovo ci fa paura. Perché persino gli avvocati amministrativisti alla fine preferiscono ripercorrere strade passate che non esplorare strade future, e perché molto spesso creiamo un sistema dove chi prova a innovare viene punito. Qual è un'analisi amara che fa il nostro dirigente nel libro? Dice: accidenti a me, quando andavo in giro per i comuni a fare le ispezioni, io prima di andare a fare l'ispezione dovevo fare un giretto di una settimana in quella città. Dove vedevo una città morta, con pochi servizi, con poche opere, eccetera, ero sicuro che avevo una relazione fatta, perché non avrei visto grandi problemi, non fanno niente, cosa vuoi che sbaglino? Dove vedevo una città che appariva vivace, è sicuro che guardando gli atti avrei trovato qualche elemento di interpretazione, eccetera. Allora, fin dal piccolo, non era quanto dice Sebastiano, in fondo la chiave qual è? Quella di dire: ragazzi, premiamo chi prova ad avere una nuova idea. E provare ad avere una nuova idea vuol dire necessariamente sbagliare. Perché se tu fai davvero sperimentazione o innovazione, non puoi indovinarle tutte. Se vuoi indovinarle, essere sicuro di tutto, fai esattamente quel che è stato fatto in passato, andando serenamente, come sul Titanic, verso l'iceberg. Anche su questo dobbiamo pensare, a qualche cosa che davvero modifica il nostro pensiero. Poi io guardo la mia parte, quella dei tecnici. Quante volte mi trovo in difficoltà, perché nei tecnici anche rifugiarsi nella tecnica, senza citare Umberto Galimberti, diventa una bella fuga, una bella comfort zone, un bel pezzo dove non si può entrare, però stai fermo. Ma in questo anche la società e la politica e chi si appresta a fare formazione politica, chi sta facendo formazione per poi fare attività politica, secondo me ha bisogno di ragionare in questa direzione. Ovviamente tu, Stefano, mi hai chiesto le mie opinioni. E io ho detto le mie opinioni, che non sono valenza scientifica, ma è, come dire, il mio punto di vista delle questioni.